mentre c'è una comunità greco-cristiana, greco-cattolica, a Grottaferrata, vicino a Roma, però è monastica e quindi ha un cappello senza questo bordino a cupolina, diciamo, che indica il fatto di essere non coniugati.
Quindi naturalmente a lei è concesso sposarsi secondo il proprio rito.
Qua è un po' complicato. Noi sposati possiamo diventare preti, ma dobbiamo esserlo sposati prima, perché giustamente la Chiesa, il Papa dice, mai si potrà consentire ai preti di sposarsi. Questo vale anche per noi. Però non tutti, per diventare preti, devono essere celibi. Noi dobbiamo avere un matrimonio prima. E un solo matrimonio, cioè non possiamo essere vedovi risposati per diventare, quindi una sola moglie. La moglie partecipa del sacerdozio del marito ed è l'equivalente della diaconessa, infatti è l'unica donna che può leggere in chiesa le letture, può effettuare il battesimo in acqua delle donne adulte, perché si fa per immersione svestite e non è conveniente che sia un maschietto a presiedere la celebrazione. In questo caso gli uomini escono, cioè si fanno delle preghiere iniziali durante il battesimo, poi gli uomini maschi stanno fuori, restano solo le donne e la moglie del prete veste l'abito del ministro, della diaconessa, e fa l'immersione in acqua e poi invece i sacramenti successivi vengono dati dal marito, dal sacerdote maschio.
Dicevamo quindi rito orientale di lingua greca, dunque lei conosce molto bene il legame che c'è tra Messina e i greci e la Grecia. Messina è stata proprio fondata dai greci, quindi diciamo, ci parli di questo aspetto anche storico.
Ecco, sostanzialmente Messina, così come la Sicilia, non fu mai romana, fu la prima provincia romana, ma non era Roma, i siciliani non erano cittadini romani. E in Sicilia, città greca, la Magna Grecia, dopo tutto, ha avuto il clero greco. I nostri libri liturgici, che non hanno conosciuto l'occupazione turca, sono stati poi distribuiti alle chiese greche man mano che si rendevano libere, perché avevamo la piena unità. Diciamo che la Chiesa di Sicilia, Chiesa greca di Sicilia, ha il privilegio unico al mondo di non essere mai stata separata da Roma. In un certo senso non ha mai litigato con nessuno, né a Oriente né a Occidente. Ci siamo trovati in Occidente perché era il confine, poi passò e siamo rimasti al di qua. Noi viviamo l'esperienza dello scisma così, proprio per avere un'idea che credo anche i vostri telespettatori potranno comprendere, è la stessa situazione che si ha quando dei figli, che hanno i figli, quando i genitori si separano. Possono somigliare alla madre e vivere con il padre. Però è una lite che riguarda i patriarcati, ma non riguarda noi. Noi non abbiamo mai litigato né fatto pace. Infatti la Chiesa di Messina tecnicamente non è una chiesa uniata, cioè per chiese uniate si intendono quelle che in un certo periodo hanno fatto un passaggio da Oriente in unione con il Papa. Noi siamo rimasti sempre uniti con il Papa perché il confine è passato al di là. I bizantini, poi ci sono state le guerre bizantine che hanno cercato di liberare questi territori dalle oppressioni degli arabi, così come poi quando arrivarono i normanni riconobbero, perché i normanni furono quelli che hanno organizzato i territori nostri in archimandritato. E quindi è una struttura giuridica che portarono i romani, appunto, al seguito dei normanni, e divenne quindi strutturata come archimandria la nostra diocesi.
C'è qualcosa anche qua a Messina a testimonianza di questo?
Infatti il clero greco risulta clero ascritto all'archimandritato. Però la cosa eccezionale di Messina, che è unica al mondo per questa sua posizione, perché sostanzialmente noi dobbiamo concepire Messina come la periferia dell'Oriente, cioè noi siamo quella zona in cui si sovrappone l'Oriente con l'Occidente, la zona sismica dove ci sono le zolle geologiche che si uniscono, ecco, da una parte c'è l'Oriente, dall'altra parte c'è l'Occidente e ci sono sempre terremoti proprio per la zona di faglia, però in questa zona si sono sovrapposte le due culture, le due tradizioni, per cui il nostro arcivescovo è sia arcivescovo che archimandrita, cioè è capo della Chiesa greca, capo della Chiesa Latina. È importante, per esempio, ricordare che nel Concilio di Firenze, concilio che fu costituito l'ultimo tentativo serio, dignitoso, di unificare la frattura tra Oriente e Occidente, 1440 più o meno come periodo, Eugenio IV propone alla Chiesa unica l'esempio di Messina per portare come realtà concreta un esempio di convivenza dove due comunità vivevano in armonia senza dover necessariamente litigare. E quando poi si ebbero qualche difficoltà, Papa Eugenio dice, si rivolge proprio al protopapa, cioè all'equivalente mio dell'epoca, e gli dice: solo tu puoi capirmi cosa voleva dire essere uniti pur appartenendo a spiritualità diverse, perché la differenza è motivo dell'unità, cioè si è uniti proprio perché si è diversi, altrimenti si ha l'uniformità,
la coincidenza,
la sovrapposizione, l'impoverimento. I riti sono come delle strade che portano sempre alla comunione degli uomini per incontrare lo Spirito Santo, meglio, per farsi incontrare dallo Spirito Santo. Noi seguiamo una via. Questa via può essere quella che in Occidente viene chiamata del rito latino, in Oriente del rito orientale, ma esistono altre forme di rito. Anche in Occidente esiste il rito ambrosiano, ad esempio, che però non costituisce un grosso problema, perché sostanzialmente il problema è di natura giuridica. Per esempio, il fatto che noi siamo clero coniugato costituisce grossi problemi al clero non coniugato, in quanto purtroppo in Occidente si fa coincidere il concetto di celibe con prete, cioè il prete deve essere per forza celibe, altrimenti non è prete, perché si esalta il sacrificio che viene seguito dal soggetto per aderire a Cristo, mantenga uno stato di castità virginale. Mentre l'immagine del Dio che è presente nella famiglia, uomo-donna, immagine che realizza il matrimonio, diventa un'altra alternativa a quel modo, e di conseguenza non è necessario. Non è una necessità di ordine pratico, ma di ordine spirituale. Cioè il prete è immagine del Cristo, sostanzialmente. Però possiamo avere due idee: un Cristo trasfigurato o risorto, o un Cristo umano. Allora, se diventa il prete Cristo umano, immagine del Cristo umano, allora sì, è maschio, ha la barba, è celibe, è povero. Ma se il Cristo è il Cristo trasfigurato, il Cristo risorto, allora nel risorto non c'è né greco né gentile, né circonciso, e San Paolo che ce lo dice, né non circonciso, né celibe né coniugato. E allora, siccome l'immagine della Trinità noi la vediamo nella pratica, nella famiglia, il matrimonio diventa il punto più alto dell'umanità. Tant'è che un prete, se non è coniugato, una persona se non è coniugata non può diventare prete, ma addirittura il prete che in età relativamente giovane perde la moglie può chiedere di essere ridotto allo stato laico per poter badare i figli, perché è più importante badare i figli che fare il prete.
Conosciamo adesso la presbitera. Avete capito bene, la presbitera, che sarebbe la moglie del prete. Ma che cosa significa vivere questo ruolo?
È un po' difficile, è difficile da spiegare, perché qui dalle nostre parti è un'esperienza molto particolare, singolare. E infatti, quando io per la prima volta ho sentito questo, cioè che sarei diventata la moglie del prete, e ero già chiaramente sposata da diversi anni, avevamo fatto delle scelte comuni con mio marito da diverso tempo, però ancora non sapevo a che cosa saremmo arrivati. È stato tutto un cammino, un percorso che abbiamo fatto assieme, e inizialmente appunto mi è venuto anche difficile sia pensarlo che dirlo, che farlo sapere. però è stata una cosa superata molto facilmente e subito dal fatto che sono i figli che a volte sorprendono più degli altri. Ecco, nel momento in cui noi abbiamo comunicato loro quello che sarebbe avvenuto, loro hanno detto siamo contenti. Noi pensavamo che fosse per loro un po' uno shock, visto che dalle nostre parti non si è mai sentito dire, non si è mai sentito parlare di un prete sposato e comunque della moglie o della famiglia del prete.
Lei non è soltanto la moglie del prete, perché nel vostro rito ci sono delle attività che spettano proprio a lei, proprio in quanto moglie.
Allora, sì, la moglie del prete ha il suo ruolo, un ruolo fondamentale. Certamente in primo luogo c'è il compito di sostenere il marito, di fare con lui, di continuare con lui il percorso spirituale che si è iniziato precedentemente, e quindi di aiutarlo un po' anche nelle cose pratiche, nell'organizzazione, nel tenere intanto la chiesa, la parrocchia, gli arredi sacri, tutto ciò che comporta l'attività della chiesa.
Anche il battesimo delle donne, lo dicevamo prima.
In particolare poi c'è il fatto che di solito, in quanto partecipe in qualche modo del ministero, dell'ordine ricevuto dal marito, e allora la moglie del prete ha il compito di battezzare le donne adulte, visto che il battesimo si fa per immersione, e quindi al momento dell'immersione è preferibile che siano delle donne a occuparsi di questo fatto quando si tratta di donne. Poi c'è da fare il ministero del lettorato, nel senso che io leggo la domenica in chiesa e così come, non so, ci si occupa anche della mistagogia o catechesi, cioè dell'introduzione ai misteri delle persone che in qualche modo frequentano la Chiesa.
Lei conosce molto bene, anche cambiando argomento, un'altra realtà che esiste qui a Messina. Esiste una comunità linguistica greca. Ci spiega un po' meglio questa situazione?
Allora, Messina ha una